Le 9:20 questa mattina partiamo dal tema dell'amianto, che è un tema ancora enorme, l'asbesto, quello che provoca il mesotelioma del polmone, una malattia, come dire, mortale evidentemente, un tema molto grosso nel nostro paese perché dimenticato sostanzialmente, perché ancora non abbiamo una mappatura completa, ancora non abbiamo una bonifica completa del nostro paese. Prendiamo spunto Deborah Canocchi, buongiorno, bentrovata. Deborah con TIF, This is Florence, la nostra Deborah racconta in video con Andrea delle storie veramente interessanti, importanti, in video molto brevi ma molto esaustivi e molto incisivi, e si è andata a vedere questa cosa dell'amianto, che è una storia importante.
È molto importante, però come dicevi te, molto spesso è dimenticata, c'è un problema enorme di mesotelioma, muoiono 4.000 e passa persone all'anno, e quindi è un problema veramente che dobbiamo risolvere. E io ho parlato con il presidente dello Sportello Amianto Nazionale, Fabrizio Protti, abbiamo avuto una chiacchierata di 40 minuti e da questa chiacchierata io ho ricavato questo breve servizio di 1:30, probabilmente ne usciranno altri. In questo primo servizio appunto abbiamo fatto un po' una panoramica di che cos'è l'amianto, quando è stato utilizzato. Siamo arrivati a parlare della legge 257 del 1992 e poi, come dicevi prima, del problema della mappatura, che è completa solo al 40%.
Proviamo ad ascoltarlo insieme per qualche secondo.
Ci ritroviamo con una situazione penosa, cioè abbiamo ancora tantissimo amianto sui nostri territori.
Nello spazio di un centimetro si possono allineare 335.000 fibrille di amianto, una quantità che possiamo paragonare a 250 capelli stesi uno a fianco all'altro.
Era stato strutturato per essere molto performante, poco costoso, ma che ahimè provocava e provoca dei danni importanti per la salute.
E a causa di un largo impiego industriale ed edile, l'amianto si è trasformato in un killer silenzioso.
È stato utilizzato dappertutto.
Nel 1992 la legge 257 ne ha vietato l'utilizzo, la lavorazione e l'estrazione in Italia.
Il problema più grande che ci siamo trovato dopo era capire come possiamo smaltire.
La legge 257 prevedeva anche la mappatura della presenza di amianto sul territorio.
La mappatura italiana è completa al 40%.
Una localizzazione che avrebbero dovuto fare le regioni.
Le regioni non l'hanno fatto.
Quindi da oltre 30 anni la mappatura è incompleta, a causa soprattutto della lentezza burocratica.
Strumenti di controllo e strumenti di attuazione non hanno ben lavorato, non hanno osservato le regole.
Un nodo che non si scioglie neanche con l'aiuto delle nuove tecnologie.
Esistono tecnologie di mappatura tramite satellite e con le mappe di seconda generazione, quelle che banalmente utilizza anche la Guardia di Finanza per beccare le piscine abusive, sono tecnologie che sono in capo a agenzie private.
Strumenti che in teoria potrebbero aiutare, ma in pratica
non vengono usate, non vengono fatte le gare, si continua ad usare le tecnologie dello Stato vecchie, arcaiche, e quindi non si arriva da nessuna parte.
Stefano Silvestri ha passato veramente la vita a studiare l'amianto. Silvestri, buongiorno, bentrovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori.
Siamo così indietro sulla mappatura e sulla bonifica. L'amianto rimane ancora un problema enorme, totalmente ignorato, mi sembra.
Allora, distinguiamo intanto tra mappatura e bonifica. La bonifica procede, diciamo, annualmente con l'1% in quantità di quello che c'era nel 1992. Abbiamo una stima dell'Istat del 92 che ci parla di 32 milioni di tonnellate, quindi dopo 30 anni dal 92 diciamo che ne abbiamo tolto il 30%. Aggiungiamo qualche punto percentuale di quello che è stato tolto illegalmente, eccetera. Però insomma, grosso modo dovremmo andare avanti ancora 70 anni a rimuovere l'Eternit, sto parlando di cemento amianto, non amianto friabile, perché quello effettivamente negli ultimi anni è in vistoso calo. Sarebbe stato possibile avere una mappatura aggiornata gratuitamente, senza spreco di soldi statali, senza satelliti, droni, eccetera, eccetera, se non ci fosse stato un errore nella legge 257, del quale adesso non sto a entrare nel merito, ma insomma già chi l'ha scritta ammette che effettivamente un articolo poteva essere scritto in un altro modo per poter avere una mappatura aggiornata anno per anno. Io, per quanto riguarda la mappatura, in effetti credo che sia anche un po' un falso problema, perché il Ministero della Salute ha i dati aggiornati dei quantitativi rimanenti in ogni regione.
E qual è il
poi
problema
è un dato
vero?
Che ci serve per capire quante e che dimensione devono avere le discariche per rimetterlo dove era, cioè sottoterra. No? Poi perché è un falso problema la mappatura? Perché nelle regioni dove la mappatura è stata fatta, non è che la situazione sia diversa dalle regioni che non l'hanno fatta.
Infatti.
Capito? Cioè, quindi secondo me sono in qualche modo soldi sprecati, insomma, continuare. Poi se dopo 30 anni un qualcosa non funziona, è chiaro che va cambiato, non è possibile insistere. Vuol dire che c'è qualcosa e c'è un baco che non ci fa andare avanti da questo punto di vista, capito?
Non c'è dubbio. Qual è il vero problema? Perché non riusciamo a disfarci dell'amianto, Silvestri?
Perché non riusciamo a fare le discariche. È un cane che si morde la coda. L'informazione che dovrebbe fare lo Stato e non i privati, perché con l'assenza dello Stato, che io ammetto perché avendo fatto parte di commissioni statali più di 20 anni, e so benissimo che adesso c'è il vuoto totale, no? In qualunque ministero, sanità e ambiente. E quindi si insinuano i privati con vari sportelli, osservatori, eccetera, eccetera, che però chiaramente non è che lo fanno per beneficenza, lo fanno pro domo loro, insomma, no? E quindi l'informazione è viziata perché non è un'informazione scientifica. Appena qualcuno si propone di fare una discarica, si creano subito i comitati del no, che non hanno un'informazione scientifica, perché l'informazione scientifica ci dice che nelle zone dove sono presenti molte coperture in cemento amianto, la concentrazione delle fibre nell'aria non è diversa da quella che troviamo in un bosco, no?
Sì.
Così come i monitoraggi intorno alle discariche ci dicono che il rischio è zero. E qui sottolineo un altro problema, che la popolazione in generale, e purtroppo viziata anche da un'informazione scorretta, non conosce la differenza tra pericolo e rischio. Per fare un esempio, attraversare la strada è pericoloso. Se io l'attraverso con il rosso, aumento il rischio, non il pericolo.
Chiaro, chiaro.
No? Però purtroppo intorno ai boschi si trova pericolo di incendio, no? L'incendio è pericoloso dappertutto. Perché il cartello lo metto intorno ai boschi? Perché lì aumenta il rischio, perché ci sono le foglie secche.
Chiaro.
Ecco. Quindi intanto bisognerebbe che l'informazione ufficiale e non parlasse bene, e non parlare del pericolo amianto va bene, ma va distinto dal rischio, perché è quello che ci fa paura, no? Cioè inalare le fibre è la questione che dobbiamo evitare, non è questo, io non per fare il negazionista, ma insomma
no, poi soprattutto fatto da lei non sarebbe credibile,
no, appunto,
non c'è dubbio. Silvestri, è stato chiarissimo, dobbiamo salutarci perché sta arrivando il giornale radio. Grazie per queste sue riflessioni.
A risentirci.
E a risentirci.
Buona giornata a tutti.
Deborah, una storia su cui tornare, stiamo già ricevendo tanti messaggi, evidentemente.
Ci ritorneremo.
Grazie Deborah Canocchi per questo approfondimento. Arriva il giornale radio di Popolare Network, ci risentiamo subito dopo.